Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme, di nuovo in diretta, ed è un piacere avere qui con me in questa giornata che dà poi l'inizio a una lunga collaborazione con Gloria Clama. Buongiorno Gloria.
Buongiorno, buongiorno Chris, buongiorno a tutti.
E bentornata, perché insomma io ho questo ricordo tuo qui, eravamo proprio messi così lì, c'era anche Paolo, quando è andata in onda pochi giorni dopo la finale, no, di Masterchef. Poi ci siamo trovati in giro per eventi, insomma, nell'anno seguente praticamente, però poi non ti abbiamo più vista qui, perché poi insomma si sa che il mondo è cambiato in questi ultimi mesi, no? E allora in questa puntata, in questo primo appuntamento con te e con la cucina ovviamente di Gloria, io direi di cominciare un po' anche raccontando, chiedendoti di raccontare quello che cosa è successo dopo Masterchef, no? Perché fino a Masterchef ne abbiamo parlato, hai raccontato la tua esperienza, tra l'altro sulla nostra pagina trovate ancora l'intervista che abbiamo fatto all'epoca, però mi piacerebbe, ecco, sapere che cosa fai. Sappiamo che hai aperto un ristorante, ti ricordi proprio in quell'intervista ci avevi detto che lo stavi per aprire, ma avevi ancora tenuto tutto nascosto e aspettavi il momento giusto per dire quando, dove, il nome, eccetera. Ora si sa tutto e quel sogno, un po' come dice il nostro spot, è diventato realtà. Stai facendo effettivamente quello che ti piace fare.
Eh sì, finalmente ho aperto il ristorante. Chiaramente adesso è un periodo un po' così, lasciamolo da parte, ci rifaremo più avanti. Quindi dopo Masterchef ho aperto in Denio, che significa in nessun luogo.
Ecco, che è una delle frasi, insomma, dei modi di dire tipici, no, che avete a Paularo, e hai voluto portare un pezzettino di Paularo già anche nel nome del ristorante.
Sì, un pezzo di Paularo, un pezzo di me, un pezzo della mia famiglia. Anche ieri sono andata a trovare i miei e parlando mia mamma fa: dove sei stata? In Denio. E io gli faccio la battuta, gli faccio vedere il bigliettino da visita.
Infatti, perché quello lì in effetti è un modo di dire che voi a Paularo avete, lo utilizzate molto spesso.
Sì,
insomma,
sì,
no?
Chi più chi meno, nella mia famiglia si usa molto.
C'erano altri nomi candidati a diventare il nome del tuo ristorante?
Diciamo che ero partita con Indinio.
Ah sì, proprio tu ce l'avevi già, era quello.
Sì, era già un 15 anni che ce l'avevo in mente, quindi l'idea di aprire un qualcosa di mio c'era già prima. Parlando, dicevo sempre, se dovessi aprire un bar o un ristorante lo chiamerò Indinio. Quindi l'idea c'era. Avevo anche quasi paura a mettere quel nome perché avevo paura di perderlo. E invece diciamo che adesso un po' tutti sanno cosa significa.
Ecco, l'hai anche insegnato praticamente a chi non sapeva cosa voleva dire.
Sì, perché chiaramente quando vengono a mangiare da me la domanda classica è:
ma cosa vuol dire?
Vuol dire? Cosa significa? Il significato del nome? Quindi diciamo che piace.
Certo, poi insomma nel commercio è normale anche la curiosità, ha la sua parte, e è anche un modo per attaccare bottone con un personaggio che, ripetiamo, è stata conosciuta a livello nazionale perché sei stata in una trasmissione, una delle più seguite, e anche, tra l'altro non lo dico io, ma quell'edizione è stata particolarmente seguita di Masterchef e sei arrivata fino in finale, quindi insomma ti hanno conosciuto in tantissimi. E infatti, ecco, una cosa su cui io vorrei un attimino anche soffermarmi è il fatto che mi hai raccontato che sì, i tuoi clienti in ristorante sono della zona perché ci mettono un attimo ad arrivare, ma arrivano anche da fuori, e le persone che arrivano da fuori sono le persone che ti hanno conosciuta in TV.
Sì, arriva molta gente da fuori, vengono apposta per me, e c'è anche chi viene e si ferma a dormire in albergo diffuso e viene apposta per mangiare da me. Quindi questi sono quelli che mi hanno conosciuta in TV, e lì è un trampolino di lancio.
Ecco, questo anche lo diciamo agli amministratori che ascoltano la radio, so che ce ne sono tanti, aiuta anche a fare turismo, perché come diceva Gloria, se degli amici, un gruppo, una coppia, insomma, arrivano per andare a cena da Gloria, se arrivano da Pordenone possono anche tornare a casa, ma come mi hai raccontato, se arrivano da Roma, ed è successo,
sì,
e inevitabilmente anche si fermano nella nostra zona. Quindi ecco, questo modo, se vogliamo nuovo anche, di fare turismo, perché alla fine si parla di questo e funziona in molti settori, e uno di questi è anche la ristorazione. Quindi se uno è bravo, se uno ha il suo seguito, se uno riesce anche a far tornare le persone, perché poi uno se parte da Roma e viene in Carnia e si innamora probabilmente dopo la seconda galleria dell'autostrada, cioè è chiaro, lì sei in Carnia, ecco, e lì ti innamori
dei posti, dei luoghi, poi abbiamo dei paesaggi stupendi, quindi se uno viene non è che viene per una serata, viene, si ferma e magari un giorno da me, un giorno va da qualcun altro, quindi è un modo sì di far turismo.
Ecco, e allora leggo subito un paio di messaggi che arrivano sulla diretta, preparati perché secondo me qualcuno ti scrive oggi. Sergio Disnan che scrive: bravi, smonto di notte ma rimango sveglio, buona ricetta se potete, bravissimi. Salutiamo anche Alessandro Forgiarini che scrive: brava, complimenti. Sono infiniti i complimenti che ti sono arrivati, ce n'è uno in particolare che ricordi? No, o magari da una persona che non pensavi si facesse viva con un complimento?
No, la cosa che mi restava più in mente era quando mi fermavano e mi dicevano: ci hai fatto commuovere, ci hai fatto piangere. E dico: dai, non ho fatto niente, sono stata a me stessa.
Però io li comprendo, queste persone che te l'hanno detto, perché era un qualcosa di anche. Era molto facile commuoversi, perché allora in TV la nostra cadenza, il nostro modo di parlare è piuttosto raro, ci sono pochi friulani in generale che vanno avanti e che soprattutto fanno sentire, si sente quando parlano, si capisce che sono friulani, carnici ancora meno, no? Sì. Capita poche volte. E quindi abbiamo probabilmente visto in te una di noi che è arrivata in un punto alto, perché già entrare nei concorrenti di MasterChef era qualcosa di difficile.
Sì, non è facile già entrare.
Già entrare. No. Poi rimanerci con questo carattere, rimanerci con queste qualità, evidentemente, perché non rimani lì per caso. Poi chi ti conosceva già, cioè, sa anche che tu non avevi il santolo per cui andavi avanti, perché poi a volte in certe situazioni funziona anche così, no? Però lei è arrivata fino in finale perché aveva delle qualità, avevi delle qualità, questo è indubbio. Quindi probabilmente l'emozione anche di vedere qualcuno, uno di noi che ce l'ha fatta, che è lì, e sentirlo che sei di qui, perché se qualcuno ti ha anche preso in giro per il tuo modo di parlare, mentre qui è normale, cioè succede, voglio dire, poi diciamolo, sì. I paularini sono dappertutto, cioè siete veramente, siete in tanti anche, no?
Sì, dai, non siamo pochi.
E quindi ecco, per noi era una cosa normale, ma era bello vedere qualcuno di qui che era lì in TV, in una trasmissione seguita, in una trasmissione nazionale, e quindi credo che l'emozione che ti hanno raccontato arrivi anche da questo, insomma.
Sì, ma forse anche il fatto di dire cos'è un'operaia, non è uno che ne so è strapieno di soldi e dici sì, vado avanti per altro, no, sono un'operaia, lavoro per vivere. E andare avanti, magari, cioè, la gente si è magari rivista in me, anch'io vorrei cambiare.
È un po' come in America, no? L'American Dream, no? Il sogno americano, che dice che una qualunque persona può farcela nella vita. C'è chi dice che anche una comune persona può diventare presidente degli Stati Uniti, no? Ecco. E il sogno americano è una favola che comunque, insomma, in molte situazioni anche si è realizzato. Però tu hai raccontato la tua storia. Ed è una storia di qualcuno che lavora per necessità, per vivere, e che però ha un altro sogno. Quindi probabilmente tante persone, anche non di qua, si sono immedesimate in te. Anche a me piacerebbe fare un altro lavoro, magari sai quanti lo pensano, no?
Ecco. Sì, no, infatti tantissimi mi hanno scritto: mi sono rivisto in te, vorrei cambiare vita, ho la tua età. C'era chi addirittura faceva la mulettista mi ha scritto: anch'io faccio la mulettista e vorrei cambiare lavoro, cioè ho la tua età. Quindi tanti si sono rivisti in me, perché magari da operai stessa età dicono sì, ce la posso fare anch'io. E infatti quando mi scrivono dico: non smettete di sognare, cioè sognate e fate il possibile per realizzare. Sì, possibile, non buttatevi da un ponte, ma fate il possibile. No, chiaramente.
Io sottolineo sempre però che tu hai fatto quello che hai fatto, e adesso lo raccontiamo anche quello che hai fatto dopo la trasmissione, anche e soprattutto lo sottolineo perché hai delle qualità. Adesso non è che tutti quelli che fanno i mulettisti domani aprono un ristorante, cioè voglio dire, deve essere chiara questa cosa.
No, non è. Cioè, chiaramente se uno ha un sogno, studia e fa il possibile, esatto, per realizzarlo. Sì, non improvvisiamoci che io vengo a fare la radio, scusa.
Cioè. Adesso ci sei. Katia Romanini ti saluta, dice pienamente d'accordo. E la Carnia, tanti cuoricini. E rivolti ovviamente a tutti noi, perché siamo tutti carnici. Allora, un saluto anche a Giampaolo Spinelli che scrive: ciao Chris, un abbraccio a Gloria e concordo con il pensiero turistico. Grazie perché stai diventando ambasciatrice delle nostre gemme preziose della Carnia. Un abbraccio a tutta la family. Eccolo qua, Giampaolo.
Grazie anche a Giampaolo.
Allora, raccontaci un po' di, a questo punto, Indinio, perché se gli amici che ti hanno seguita in TV hanno visto, no, come cucinavi, hanno visto anche come cucinavi sotto pressione, perché poi alla fine, no, dopo quanto tempo ti dimentichi che ci sono le telecamere?
Diciamo che la prima volta sei lì e le vedi tutte, poi dipende come sei, hai la giornata che le vedi tutte e ti danno fastidio, però diciamo
qui sono, dopo la prima... sono piccole, qua sono delle webcam nascoste,
sì, qua non si vedono, non si vedono. Lì invece sono belle grandi, ce n'erano circa 9 sempre davanti e, diciamo, all'inizio davano molto fastidio. La prima puntata erano più quella degli gnocchi, erano un po' più nascoste.
Quindi forse perché era la prima?
C'erano
o non le hai viste tu?
No, erano più messe più da parte, cioè non le ho notate tutte, magari forse ce n'erano anche meno, e invece poi essendo in 20 in classe, quindi devono inquadrare un po' tutti,
certo,
e quindi ce n'è anche di più lì,
giusto perché nella prima puntata entravate una alla volta,
sì,
no?
nella puntata degli gnocchi, quindi magari c'era una su mio marito, una sui giudici, una su me, una sui piatti, però erano un po' più nascosto, era un po' tutto più cupo all'interno, eravamo più illuminati noi al centro. Quindi magari anche lì forse avevo l'appoggio di mio marito, ero molto più rilassata.
Poi, sì, lo vedevi, insomma.
Sì, lo vedevo, era praticamente in un acquario, cioè, era dietro un vetro lì così bello, imponente. Che
beh, però se avevi bisogno appoggiavi l'occhio su di lui, e questa è la prima volta in TV, aiuta,
sì,
no?
Lo guardava e diceva: Gloria, taci che ti linciano.
Sì, sì, sì,
ecco.
Sì, beh, insomma, quelle battute di quella prima puntata lì, poi tra
sì,
l'altro
sono state fenomenali.
Sono dei meme proprio diventati, no? Insomma, finisce MasterChef e che cos'è la prima cosa che hai fatto dal punto di vista proprio, perché, cioè, ok, MasterChef è andato in onda quanto tempo dopo, effettivamente?
È andato in onda 3 mesi dopo.
Quei tre mesi lì cosa hai fatto? Perché poi anche questo...
Sono rientrata al lavoro, quindi facendo finta di niente, tutti che mi chiedevano: ma dove sei stata? Che fine hai fatto?
Ah, perché proprio non sapevano che eri andata,
no,
a MasterChef.
Cioè, diciamo più che 3 mesi dopo, perché l'ultima puntata l'abbiamo registrata a novembre, fine novembre, ed è iniziata la messa in onda a gennaio, quindi non sono proprio 3 mesi, quindi avevo fatto un mese di ferie ancora e sono rientrata con gennaio, quindi sono rientrata diciamo una settimana prima della messa in onda. No, non sapevano, quindi continuavo con le mie bugie, sono andata a fare un corso di cucina, voglio cambiare vita, quindi la mia bugia era una bugia un po'...
Oggi avrebbero pensato che avevi preso il Covid, perché magari un mese via...
Sì, effettivamente.
No? Poteva essere un'ottima scusa, no, però no, sulla diciamo, salute non si scherza.
Ognuno diceva la sua, ecco. C'era chi diceva: si è separata, è andata a vivere con un altro, ha avuto 2 gemelli.
Pure, sì, sì. Veramente c'erano...
Ha aperto un allevamento di cani, ha aperto una gelateria, cioè, ognuno diceva la sua, infatti... È anche un po' divertente quando uno mi fa: mi hanno detto che addirittura che eri andata a fare una scuola di cucina. Mi faccio: questa era la bugia che avevo detto io.
Ah, okay.
E questa era l'unica che dovevate credere, cioè io ne ho detta una in modo da farla girare, che la credessero tutti,
certo, che fosse anche vicina magari,
sì,
al
infatti,
tuo mondo, no, alle tue passioni, chi ti conosce dice: beh sì, è vero, in effetti Gloria ha sempre avuto la passione di cucinare.
Diciamo che forse mi ha remato un po' conto il fatto che sono venuti a fare le registrazioni 2 volte in azienda, e anche lì mi fanno: ma cosa sono? Ero d'accordo con l'ufficio personale, che era la Magnetti Marelli praticamente, che faceva le registrazioni per la Seima,
okay.
Ed era una cosa che era la mia passione, io raccontavo la mia passione, quindi era una bugia mezza. Poi sono tornati perché c'era il magazine c'era proprio Sky, che per Sky per la puntata. Quindi uno, hanno fatto le registrazioni prima, un paio di mesi prima, poi sono tornati col magazine e mi fanno: ma scusa, non le avevi già fatte? È mica colpa mia se non capiscono niente e perdono tutto qua, cioè.
Addirittura.
Cioè non sapevo neanche.
Insomma, dovevi tenere comunque, cioè, la candela in un certo modo, dovevi,
sì,
reggere.
Sì, diciamo,
no?
Ecco. Che ho dato degli stupidi ai cameraman. Beh, così raccontare, mica colpa mia se non capiscono niente, cioè se perdono quello che fanno. Quindi.
Fantastico. Beh, attenzione, lo dico, ci vuole carattere anche in queste cose, perché insomma. Sono mesi, poi non si parla di giorni,
diciamo molti mesi, perché partendo con la prima selezione ad aprile, che lì sono iniziate le bugie, che non ho detto vado a fare un esame per vedere se riesco a entrare.
Bello, perché adesso che ti sei licenziata le puoi anche dire tutte queste cose.
Sì, adesso
qua.
Posso anche dire. E quindi la prima è stata ad aprile, quindi da aprile a gennaio dopo e sono andata avanti a bugie.
Anche perché ora noi si scherza, però attenzione, tanto ormai è fatta. Poteva anche non andare così bene.
Sì, e no, poteva magari, non andare bene. Infatti,
dopo due puntate, sì, tornavi a casa e tornavi, tra virgolette, ad accontentarti del tuo lavoro, che ti ha sempre dato da vivere, che con dignità hai portato avanti, perché tu hai sempre parlato di dignità. Hai detto: sì, non è quello che da piccola sognavo di fare, però mi serve per vivere.
Alla
ci
fine
sta,
mi
no?
serve per vivere, ci stavo bene, ci sono stata bene. Mi sono anche divertita, ma non era il mio, diciamo, non era il lavoro. Diciamo che il sogno di oggi forse è fare quello che ti piace fare. Quindi, diciamo, non è più cosa vuoi come da piccola, diventare principessa, il castello, tutte quelle
stupidaggini,
il
calciatore,
sì, so.
Certo.
Diciamo che il sogno di adesso è fare un lavoro che ti piace, perché così.
E non è un sogno da poco, eh.
Se tu fai quello che ti piace già nelle 8 ore dove devi lavorare, poi sei tranquillo, cioè non ti pesa neanche lavorare.
Dicono che chi fa il lavoro che gli piace non lavora mai, sì, realmente, sì. Perché fai un qualcosa che ti piace e lì non guardi neanche l'orologio, no?
Per e vai tu avanti, alla fine fai il lavoro che ti piace.
Ah, io sì, sono.
Quindi tu non lavori?
Non lavoro.
Ecco, vedi.
Non ho mal di schiena.
Quindi parleremo del tuo sogno anche.
Ma io lo sto già facendo, guarda, io sono contento così, veramente. Ma oggi siamo qui per parlare con Gloria, parleremo ancora con Gloria tra poco. C'è la pubblicità, torniamo fra un minuto e mezzo con Gloria Clama e parleremo con te di Indinio, perché io stavo cercando di portarti lì, ma poi
sì, abbiamo fatto un po' un giro di parole, ma
pensa
così.
Se dovevi anche fare la ricetta oggi,
magari poi gli ingredienti li diamo. Così la
uno per martedì si prepara,
sì, così ha gli ingredienti
che non venga
pronti.
Fuori che non lo sapeva dopo.
Ottimo.
Ecco. Torniamo tra poco con Gloria.
Spot Radio Attiva, la mattina, Studio Nord
Radioattiva con Gloria Clama, che è qui in studio con noi, e stavamo chiacchierando anche fuori onda, insomma, di quello che poi effettivamente quindi Gloria fa nel ristorante, quelli che sono i piatti. Non voglio proprio il menù, perché comunque abbiamo tempo per parlarne, no? Però ecco, finisce Masterchef. Hai avuto sicuramente un periodo di interviste, di gente che ti faceva milioni di domande, che ti chiamavano dal telefono in studio di qua di là, perché è normale, sei andata in finale, quindi esaurito questo momento qui hai detto: adesso faccio quello che volevo fare pian piano, no? Perché poi non è che aprire un ristorante lo fai schioccando le dita. Come mai Raveo, come mai quel ristorante lì?
Allora, l'ho aperto, cioè diciamo, sono partita ancora prima che finisse la finale, che andasse tutta, cioè la messa in onda, quindi sono partita facendo un bando comunale e l'ho fatto prima che andasse in onda la finale, quindi anche lì nel bando non ho potuto scrivere finalista di Masterchef, ma ho scritto ho partecipato al programma televisivo. E Raveo, perché alla fine non è lontano, ma è vicino, quindi ha un buon bacino di gente, cioè un paese che può essere considerato di passaggio, perché alla fine devi ragionare anche su queste cose qua. E Paularo non è un paese di passaggio, perché avrei potuto pensare anche a Paularo, ma alla fine non è un paese di passaggio.
Dici Raveo, da una parte vai a Ovaro, dall'altra vai a Villa, dall'altra vai a Tolmezzo.
Sì, diciamo che sei abbastanza, come bacino puoi muoverti abbastanza bene, sei a 5 minuti da,
da comuni più grossi, insomma.
Quindi non sei, diciamo che hai altre vie.
Te l'hanno chiesto, immagino, come mai a Raveo.
Sì,
non dico come mai non a Paularo, perché poi magari, a parte che il locale era già carino prima che arrivassi tu. Tu che cosa hai messo di tuo nel locale? Perché sono convinto che tu l'abbia personalizzato con l'occhio di gloria.
Allora, cosa ci ho messo di mio? Il cuore. Quindi prima è entrato quello, perché ho visto il locale, mi è piaciuto, e poi ho cambiato tante piccole cose, partendo dai tavolini, che ho voluto avere il tavolino tondo, perché nel tavolino quadrato chiaramente tutti io guardo te, quello di lato, però devo girarmi troppo. Nel tavolino tondo ci guardiamo tutti, cioè,
vero?
Non è che uno deve stare scomodi per guardarci, quindi è una cosa più conviviale.
Ci avevate mai pensato? Gloria, sì.
Ecco, quindi tavolino tondo è più conviviale, ci guardiamo riesce anche ad avere una distanza, cioè non volevo essere troppo vicino, quindi non volevo avere i tavoli troppo vicini, quindi non è che in un ristorante dove potrei avere 50 posti, che è quello che ho aperto io, ne ho 50, no, io ne faccio 25, ma prima del Covid, prima del distanziamento, quindi
certo, in un
io
tempo
questo
normale.
L'ho ragionato prima e anche dopo con le
quindi
chiusure.
A te non cambierà quando si potrà riaprire anche di sera, magari,
sì,
speriamo,
diciamo,
presto. Tu avevi già previsto di dare un'accoglienza, un comfort di un certo tipo, lasciando le persone
a una certa distanza, che io sto mangiando e non sento quello che dice l'altro in parte, quindi ogni tavolo è a sé ed è tranquillo. Sì, non ho tantissimi tavoli, avevo un tavolo da 15, quello diciamo l'ho eliminato, ne ho fatti due più piccolini, perché alla fine adesso più di 6 a tavolo,
ecco,
non
quindi,
si sta,
quella diciamo è l'unica
questo.
Modifica obbligatoria,
sì,
di questo periodo, ma insomma Gloria,
ho tolto quello,
passerai.
Ne ho messi altri due al posto di quello, ne ho messi due più piccoli, però alla fine diciamo che non ho tolto un gran numero di, cioè non ho tolto posti alla fine, perché l'idea mia era già quella. E, diciamo a livello estetico, che ne so, qualcosa di tende ho cambiato, diciamo che ho cercato di creare un ambiente familiare dove uno arriva, si sente a casa senza essere a casa, ma cioè che sta bene, cioè si sente a casa perché sta bene.
Questo è fondamentale, quindi riesce anche a godersi al 100% il momento del pranzo o della cena. Ti saluta anche a Beatrice Plotzner, che scrive: complimenti Gloria, viva la Carnia.
Ciao Beatrice.
Ecco, salutiamo un po' tutti gli amici che ci scrivono, io sto un po' attento ai vari social che abbiamo aperto, perché insomma poi scrivono di qua di là, non voglio mai perdere un messaggio, perché insomma abbiamo la possibilità di leggerli tutti. E andiamo un po' adesso nel vivo, no? Cioè, cosa si mangia nel ristorante? Che cosa prepari tu? Perché sei tu effettivamente che cucini.
Cosa preparo? Diciamo che la mia cucina parla di territorio, ma esempio la polenta e frico. Io non ho la polenta e frico, ma ho un piatto di pasta ripieno di frico, cioè non di frico, scusa, un piatto di pasta ripieno di polenta e formaggio con una spuma di mais. Quindi diciamo
lo richiami così il territorio,
diciamo che lì ci sono i prodotti del territorio, ma vengono richiamati in un piatto che proprio non c'entra, cioè non è lui, non potrei chiamarlo polenta e frico, ma alla fine è una pasta ripiena di polenta e formaggio e abbiamo una crema di mais, quindi andiamo a richiamare il mais e la polenta sia nell'interno che nell'esterno, abbiamo il formaggio dentro, quindi anche per fare la crema di mais utilizzo lo scalogno, che di solito utilizziamo la cipolla per fare il frico, quindi gli ingredienti ci sono, ma sono piatti diversi, e quindi cerco di avere...
Anche perché la cucina sì è tradizione e magari certi gusti tu li porti avanti proprio come tradizione, però è anche innovazione, cioè è fantasia, no? Tante volte.
Infatti come piatto della tradizione, che però non è per niente tradizione, diciamo che c'è la mia zucca in raviolo. È come mangiare di gusto gli gnocchi di zucca, però alla fine non sono gnocchi di zucca, è una pasta che non è pasta, quindi è una zucca fatta a forma di pasta ripiena di ricotta affumicata, che è il condimento che metti sullo gnocco, e amaretti. Quindi diciamo che il piatto c'è, il sapore c'è, ma è tutta un'altra cosa, che lì c'è uno studio immenso dietro quel piatto, che non so quante volte ho battuto la testa, ma ce l'ho fatta.
Finché è venuto come volevi tu.
Doveva venire come volevo io. La temperatura, il modo di cuocere la zucca, perché se non la cuoci in un certo modo chiaramente ti si sfalda. E quindi diciamo ci sono dei piatti dove io, anche se esco dal territorio, tipo faccio un gambero di Porto Santo Spirito, quindi esco dal territorio, ma ho sempre un piede, la famosa radice di cui parlavamo con Bastiani, le mie radici restano sempre qua, quindi c'è sempre un qualcosa che mi collega al territorio.
Quanto ci hai messo a pensare al menù?
Il menù, diciamo, io sono una di quella che ha sempre...
Poi ti chiedo chi ha collaudato, anche chi ha testato i piatti, perché inevitabilmente qualcuno, quando tu hai raccontato degli gnocchi a Masterchef, dicevi che da settimane a casa tua mangiavano solo gnocchi.
No, lì è stata gli gnocchi li ha mangiati per un bel po' di tempo. Adesso mi fanno: mamma, fai gli gnocchi.
Ma quelli ci sono nel ristorante?
Quelli ci sono a periodi, non sempre. Okay. Quindi in base al periodo.
Te li chiedono?
Cioè, me li chiedono ogni volta che arrivano, volevo mangiare gli gnocchi, o vanno via, mangiano contentissimi, tornerò perché voglio assaggiare anche gli gnocchi. Sono a periodi, non sempre. Adesso valutiamo se con la riapertura, quando ci faranno riaprire, se metterli oppure no, ma avevo un altro piatto con uno gnocco in mente. Diciamo che le idee sono tantissime per fare un menù. Il difficile non è le idee per il menù, è scegliere quali. Cioè, le idee sono talmente tante che poi dici: ma faccio questo, non faccio quello, e non sai quali mettere. Diciamo, la cosa più difficile per me è scegliere quali mettere.
Quindi tu ne hai in abbondanza, diciamo.
Sì, diciamo, idee ce ne tante. Anche quando ho fatto la finale a Masterchef, parlando così, mi fanno: guarda, riordina un po' la testa, perché hai troppi piatti, potresti già scrivere un libro solo per fare la finale. Avevo troppe idee, troppi piatti da mettere, ma potrei far così. Quindi, perché il menù te lo organizzi anche quello da finale, e quindi ti organizzi un attimino prima, che ne so, inizi già a pensare quando sai che sei in finale o potresti essere in finale, inizi già a ragionarti i piatti.
Anche perché lì avevi una dispensa immensa dove c'era tutto praticamente.
Sì, no, per la finale veramente proprio chiedi quello che vuoi tu. Quindi io ho chiesto il format di Frant.
Ah sì, l'ha fatto arrivare da qua.
Il format di Frant, sì, c'è un'azienda, uno di Tolmezzo l'ha consegnato.
Vedi.
C'è uno di Tolmezzo che l'ha consegnato a Milano senza sapere che era per me. Quindi è stato consegnato, infatti parlando così, perché loro vanno su internet, digitano forma di Frant, il primo che gli capitano, guarda, chiamano per le consegne. Tipo avevo chiesto gli aghi di pino, avevo chiesto i licheni, quelli mi hanno detto: guarda, riesci a procurarli tu, il fieno. Infatti mio marito è partito, è andato a raccogliere il tutto, una bella scatola, è andato in posta, ha fatto la spedizione. Quindi...
Fantastico, fantastico. Beh, ma però ecco, certi ingredienti, no, che o si trovano solo qui, o certe cose che vengono fatte solo qui, comunque come il formaggio di Frant, voglio dire, ad Aosta mica lo fanno.
No,
ecco.
Non lo fanno.
Quanto sono stati, secondo te, importanti nel tuo giocarti le carte giuste, no? Anche all'interno di
Masterchef.
Alla
fine il mio cammino era il prodotto del territorio, cioè sono partita con gli gnocchi, con il Frant, quindi nel mio cammino c'era quello.
Le bombe famose,
bombe gnocchi, sì, bombe gnocchi. Quindi il fatto di farmi una finale con il fieno e sentire i giudici che, mentre ho il fieno in forno, dicono: senti che profumi. O quando stavo facendo i tiershons, che Bastianic, anche se ha detto: ah, ma quelli li fa da una vita, era lì che dice: senti che profumo, cioè l'avevo fatte le erbe, i profumi delle erbe. Quindi anche il
che ricetta hai usato? Perché sai che i tiershons ci sono 10.000 ricette diverse, no?
Allora,
quelli che hai portato tu alla fine com'è che erano dolci, salati, con le erbe, con la cioccolata, perché ci sono mille tipi.
E quelli che ho portato io erano le erbe, che a Paularo, almeno da me, non si fanno.
Perché sono dolci di solito, no?
Sì, da noi li facciamo dolci. E secondo me il tiershon è una ricetta di famiglia. Ognuno ha la sua.
Infatti.
ognuno la sua, e la sua è intoccabile, guai toccare la sua ricetta.
Ed è quella originale,
ed è quella originale, sì, ma sì. Perché il tiershon nasce da quello che hai a casa, quindi quello che uno abitualmente mangia. Tu a casa hai la marmellata di arance, tu ci metterai dentro la marmellata di arance, e io mangiavo quella di albicocche e io ci metto quella di albicocche. Quindi i biscotti, tu mangi, che ne so, un tipo di biscotto, io ne mangio un altro, quindi io metto il mio biscotto. Quindi il tiershon è in base a quello che uno abitualmente mangia. Adesso chiaramente, da tradizione, adesso chiaramente prendiamo, per fare tiershon, certo, non prendiamo quello che c'è, esatto, andiamo a comprare apposta,
prende quello che vuole metterci in, sì, questo caso, sì, no? Ecco.
Quindi quelli che avevo fatto io erano alle erbe, erano venuti proprio bene, ecco. Sono piaciuti a tutti i giudici, anche se magari qualche taglio, qualche, sono piaciuti.
Allora, dato che sai, sono le 11:05 e sentir parlare di questa cosa a me un po' stuzzica l'appetito, ci torneremo, avremo tempo di parlare nelle prossime puntate anche con te, Gloria, ma a questo punto, se uno vuole entrare un po' nel mood, no, di questo In Cucina con Gloria, perché c'è questo gioco di parole, no? In è tra parentesi, quindi sì, uno può entrare in cucina con Gloria, ma uno lo può interpretare anche come cucina con Gloria. Allora, se uno vuole cucinare con te, abbiamo pronta anche la ricetta che la settimana prossima andrai a spiegarci. Per adesso ci spari gli ingredienti.
Vi sparo gli ingredienti. Allora,
ci sono degli ingredienti incredibili, tipo lacrime di tigre, quelle cose che non trovi mai, oppure sono cose che sono alla portata di tutti?
Iniziate ad andare nel bosco a raccogliere gli asparagi, va?
Perfetto, avanti, organizzatevi.
Allora, gli asparagi potete utilizzare quelli che abbiamo noi qua nel bosco, ma mi sa che siamo ancora un po' indietro perché il tempo non ce lo consente. Se esce un po' di sole, magari andate a prendere gli asparagi. E abbiamo quindi asparagi, panna liquida e gelatina alimentare, quindi la colla di pesce. Poi abbiamo del prosciutto crudo di buona qualità, a ognuno il suo, e lo stravecchio, formaggio stravecchio, a chi non piace può sostituirlo con del parmigiano, ma siamo in zona, siamo in Carnia, utilizziamo il nostro, dai, utilizziamo lo stravecchio. Un mazzetto di basilico, l'olio di vinaccioli, si trova tranquillamente in un discount, è un olio con i semi di vinaccioli. E poi abbiamo del pane grattugiato, uova, sale e olio di semi di girasole, arachidi, in base se qualcuno è allergico alle arachidi, girasoli, quindi olio per friggere. Qua abbiamo gli ingredienti.
Mi sembra che siano degli ingredienti, insomma,
facili da reperire.
Comuni, ecco, anche questo poi aiuta, no, in cucina. Forse almeno per queste prime ricette.
Il più difficile è gli asparagi, perché vediamo se hanno voglia di alzare.
Io lo farei, cioè.
Il sedere e andare a fare un giro a raccogliere gli asparagi.
Ma, sai, Gloria, non si può far palestra ad oggi, no?
E quindi l'unica è quella.
Il carnico è fermo, allora faccio una camminata in montagna.
Ecco. Qua li troviamo. Non sono ancora spuntati, stavano per spuntare quando c'è stata quell'ondata
di caldo. Di caldo, sì, ma poi con
adesso
la botta
che
di
è arrivato il freddo, vediamo se in questa settimana abbiamo il tempo di farli spuntare. Non rubatemeli tutti, che devo raccoglierne qualcuno anch'io.
Che servono in dinio, sì. Poi,
ecco.
Che cosa, l'ultima domanda che ti faccio, risposta brevissima: che cosa vuoi fare qui in radio? Che cosa vorresti fare con gli ascoltatori? Quindi?
Ma con gli ascoltatori, chiaramente gli raccontiamo qualche ricetta, gli spieghiamo qualche ricetta, parliamo.
Anche qualche trucchetto?
Qualche trucchetto, nella ricetta c'è il trucchetto. Quindi
no,
ci
ma
sono
tipo, metti questo così gli togli acidità. Poi se metti questo lo addolcisci, anche se non pensi.
Poi la famosa croccantezza. Ci sarà anche la croccantezza che ci manca. Signora. Che c'è, ogni volta manca la croccantezza, sti cavolo di piatto, manca il sale. Quando non sapevano cosa mancava il sale.
Sì, ho notato che a MasterChef molto spesso i piatti escono poco salati.
Sì, no,
avevate paura di esagerare.
O manca il sale, ma è che alla fine l'ultimo pizzico è 5, 4, 3, 2, 1, braccia in alto. O la butti mentre butti il sale, mentre
fai scendere così, come si chiama quello che
è quello chef famoso che adesso. Il vincitore di MasterChef di quest'anno aveva sta cosa di buttare il sale così. Quindi diciamo l'hanno inquadrato molte volte. Perché assomiglia a sto chef.
Ma è quello che taglia la carne, no?
Sì,
giusto?
È c'è quello che taglia
il sale
la carne
grosso poi,
e adesso
no?
Ecco. Con l'edizione l'ultima uscita praticamente il vincitore aveva sta cosa qua del...
Allora saluto Sandro che scrive: oggi vivi di gloria, e in effetti... Ecco. però è finita adesso questo momento. Avremo era bello chiamare la trasmissione Momenti di Gloria, sarebbe stato un po' banale, però sarebbe stato simpatico, ecco. E, parleremo con te ogni martedì. Gli ingredienti li abbiamo dati nella notizia che uscirà.
Diamo il titolo o lasciamo
È vero, brava, il nome del piatto, quindi.
Allora, il nome del piatto, secondo me potremmo fare una cosa. Lo facciamo decidere a loro.
Ecco, vediamo.
Cioè, io vi dico cos'è.
Sì.
Cioè, il piatto cos'è? Che praticamente è una panna cotta agli asparagi e c'è un uovo croccante, però col cuore fondente, cuore morbido. Quindi la prossima settimana vogliamo sapere il titolo della ricetta.
Il titolo della ricetta lo scriveremo, poi gli ingredienti nella notizia che uscirà più tardi nel nostro sito rsn.it, così uno si legge gli ingredienti se vuole, insomma, se li prepara per la settimana prossima che tu racconterai come fare. Possiamo così ogni volta, secondo me, a fine puntata dare gli ingredienti della settimana successiva, così uno ha il tempo per organizzare.
Si organizza e facciamo anche sto gioco del titolo. Cosa dici?
Mi piace. Grazie Gloria, buona giornata, buona settimana.
Buona giornata a tutti e ciao.
A martedì. Ciao.